Tracce.
Buon pomeriggio, bentrovati da Enrico Alberti, ore 14 di giovedì 9 di aprile, pochi minuti dopo le 14, è il momento, noi sappiamo, di quest'oretta in cui possiamo aprire gli archivi e seguire le storie e le canzoni che il tempo non ha cancellato ma trasformato. Come d'abitudine, se volete comunicare con noi, scriveteci allo 076 321 1113, diamo il là la partenza al nostro pomeriggio con un grande successo dei Pink Floyd. Eccolo. Remember when you were young? You shone like the sun.
Straight.
E questo era il Crazy Diamond, era il brano Shine on You Crazy Diamond dei Pink Floyd, abbiamo detto nel 1975, parla in modo diretto, anche se poetico, di Syd Barrett, fondatore del gruppo e figura centrale nei primi anni della band. Poi lui ha avuto dei problemi legati alla salute mentale, all'uso di sostanze, e quindi si è staccato dalla band. Cambiamo completamente atmosfera perché facciamo i primi auguri della nostra giornata e li facciamo a Patty Pravo, la quale nasce oggi. Diciamo, non possiamo dire l'età perché sappiamo che non è gentile nei confronti delle signore, ma si avvicina ad un compleanno tondo, quindi nasce il 9 aprile. Patty Pravo, una voce che ha attraversato più di mezzo secolo di musica italiana senza veramente mai fermarsi in un'epoca sola, è un'artista difficilmente classificabile, capace di cambiare pelle, di cambiare linguaggio, di cambiare repertorio, ma mantenendo sempre una cifra molto riconoscibile, cioè quella di un interprete che mette al centro l'emozione prima della tecnica e la relazione con il pubblico prima della forma, ed è quello che veramente emerge in questo documento d'archivio, risale al 2014, quando è stata ospite della nostra RSI in uno showcase condotto da Gianluca Verga. Facciamo gli auguri a Patty Pravo, la riascoltiamo quando è stata nostra ospite nel 2014.
Dopo decenni in cui hai incontrato il pubblico, continui a incontrare il pubblico, continui a deliziarlo, a emozionarlo attraverso la tua voce, le tue canzoni, una volta ancora, una volta di più. Per te incontrare il pubblico, salire su un palcoscenico, cantare e donarti soprattutto, cosa significa? Cioè la forza, la voglia, la necessità, di cosa si tratta?
La felicità è la cosa che più mi piace fare al mondo. Quando sei sul palcoscenico comunichi. Io non canto mai nella stessa maniera, canto secondo come cantano con me le persone del pubblico. E quindi sino a quando questo piacere, questo onore che io avrò mi farà e mi darà questo piacere, lì sto.
Dicevi Patty, un piacere, un onore anche, però è vero che ancora oggi, nonostante i migliaia di progetti artistici che hai proposto a tutti noi, c'è ancora una sorta di adrenalina, di tensione prima di incontrare questo pubblico?
Beh, per forza, altrimenti non sentiresti nulla. C'è qualcosa che è tra la paura e il piacere che si mescola e poi vai.
Quanto ti stupisce ancora quando, parliamo soprattutto delle date che hai fatto in questi anni in Italia, ci sono i ragazzini, i genitori dei ragazzini, ci sono i coetanei, c'è un pubblico veramente molto variegato, diversificato.
Beh, splendido. Giorni fa, tra l'altro, vi faccio ridere, ho saputo che c'è un bambino di 8 mesi che non mangia gli omogeneizzanti se non gli cantano Pazzi Idea. Lo trovo stupendo.
Il fatto che tu hai solidi studi classici alle spalle, da profilo musicale, fatto al conservatorio, lo consiglieresti ancora ai ragazzi d'oggi, a parte quanto dicevi che dovrebbero, diciamo, ampliare la portata degli studi?
Certo, aver fatto il conservatorio mi ha anche facilitato, mi facilita anche nel parlare con i musicisti, con gli arrangiatori. Naturalmente una marcia in più.
Che allieva eri?
Ottima.
Non bigiavi le lezioni?
No, ero bravissima, cioè avevo organizzato il Benedetto Marcello già tre bande, una banda per gli scioperi, perché quando ci andava di scioperare per magari avere 2 giorni liberi eccetera, poi c'era la banda perché facevamo rock, facevamo blues, e poi c'era un'altra banda che agiva secondo i momenti, però ero bravissima a composizione, a pianoforte, i miei maestri mi amavano.
E dunque questa era la voce di Patty Pravo, bravissimo, l'abbiamo sentito, si autodefinisce ed è bello avere questo livello dell'autostima così alto. Oggi nata, 9 aprile, nata negli anni, diciamo intorno agli anni 50. La nostra Patty Pravo, non ci possiamo esimere, anzi ce la vogliamo gustare in questa canzone, parliamo della bambola, stiamo parlando del 1968. E questa è una canzone che arriva a Patti Pravo quasi per caso. Il brano era stato rifiutato da altri interpreti perché considerato troppo duro nel testo. Tu mi fai girare non è seduzione, ma è rifiuto.
Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo, no. No ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca. Pensi solo.
E lei dice, non mi metterai tra le altre bambole, giustamente, cantava Patti Pravo con questo grande successo del 1968, Patti Pravo alla quale facciamo gli auguri perché è il suo compleanno. Partendo ancora dalla data di oggi, è una data che è destinata ad entrare nei libri, perché si tratta del 9 aprile del 1917 e incrocia la nostra storia. In questa data, da Zurigo, parte un treno destinato a entrare nei libri di storia, come dicevamo. A bordo c'è Vladimir Lenin, diretto verso Pietrogrado, in un passaggio che contribuirà a cambiare gli equilibri politici del Novecento. Un viaggio breve nella durata, ma enorme nelle conseguenze, e che nel tempo è stato raccontato, è stato semplificato e a tratti è stato anche mitizzato. Allora aspettate, perché sto facendo volevo riascoltare questo piccolo pezzo di Finestra Aperta in occasione del centenario di questo viaggio, cioè quindi è stato realizzato questo piccolo servizio nel 2017 per ricordare appunto questo treno che riportò Lenin in Russia, si mise poi in Russia alla testa della rivoluzione che portò poi alla nascita dell'Unione Sovietica. Lo ricordiamo così.
100 anni fa, il 9 aprile del 1917, partiva da Zurigo il treno probabilmente più celebre della storia. Trasportava Lenin e un gruppo di rivoluzionari diretti all'allora Petrogrado, poi Leningrado, oggi San Pietroburgo. Il ritorno in Russia consentì a Lenin di mettersi alla testa della rivoluzione di ottobre, che portò alla nascita dell'Unione Sovietica e del Movimento Comunista Internazionale. Per ricordare lo storico viaggio, ieri è partito da Zurigo un treno a vapore verso il confine tedesco. Il servizio è di Raniero Frattini.
Arbeiterpartei vereinigt, Spettacoli teatrali, letture sceniche, conferenze e dibattiti hanno preceduto e accompagnato le commemorazioni dello storico viaggio in treno di Lenin da Zurigo a Petrogrado. Un viaggio destinato a cambiare gli equilibri politici nel mondo intero. Lo storico Alexander Vatlin dell'Università di Mosca ricorda che a Petrogrado il treno fu accolto con manifestazioni d'entusiasmo. Al suo arrivo Lenin dichiarò subito che quello che sarebbe successo da quel momento non era la fine, ma solo l'inizio della rivoluzione socialista. Lenin nuotava controcorrente, dice il professor Vatlin, e alla fine si è imposto. In questo senso il viaggio in treno di Lenin ha assunto una rilevanza storica. Non è stato il partito a integrare Lenin, ma è stato Lenin a imporre la sua posizione al partito e poi al popolo lavoratore. Certo, prosegue lo storico russo, questo ha significato per il paese fame, guerra civile e sacrifici, ma non si poteva tornare indietro. E se il professor Alexander Vatlin ha sottolineato l'importanza storica di quel viaggio, è anche vero che sul momento nessuno poteva immaginare quali sarebbero state le conseguenze, rileva lo storico Sasha Zala.
Il viaggio è estremamente miticizzato e soprattutto è stato anche frutto della propaganda sovietica dopo la presa del potere. Questo treno serve proprio a mettere in scena Lenin poi nella vulgata comunista che verrà costruita posteriormente. Quindi è assolutamente importante vedere che tanti elementi sono il frutto di una costruzione mitologizzata, anche il fatto famigerato che il treno fosse piombato. Non è vero, il treno aveva un aspetto extra territoriale, ma non era fisicamente piombato come fece poi credere la propaganda comunista.
E questo era un servizio curato da Raniero Fratini nel 2017, a 100 anni dalla partenza da Zurigo del famigerato e mitizzato treno che trasportava Lenin. Cambiamo argomento e parliamo degli ABBA. Facilmente riconoscibili con questo giro di pianoforte, un brano che è dichiaratamente ispirato alla disco americana, e non lo sapevo, ma venne eseguito in anteprima al matrimonio della principessa Silvia di Svezia.
Looking up for
soltanto con questa canzone, gli ABBA, nel 1976-77, perché questa canzone è del 76, e arrivano al numero uno della Billboard Hot 100 con questo brano Dancing Queen. È il loro unico vertice, la punta apicale dei loro risultati negli Stati Uniti. Come d'abitudine, zac, saltiamo a un altro argomento, perché facciamo, seguiamo quelli che sono gli avvenimenti che vale la pena ricordare legati alla data di oggi, ma non solo, e agli archivi ricchissimi della nostra RSI. Il 9 aprile 1821 nasce a Parigi Charles Baudelaire, una figura che segna un passaggio decisivo dalla poesia romantica alla modernità. Ed è a lui che viene fatta risalire una figura nuova, quella del flâneur, l'osservatore urbano che cammina senza meta e registra ciò che cambia. Cioè Baudelaire cambia perché racconta la città moderna, in questo caso Parigi, non come luogo di progresso, come spazio di contraddizioni. I fiori del male sono una raccolta che rompe con la poesia tradizionale e introduce dei temi fino ad allora, stiamo parlando del 1857, fino ad allora considerati scomodi. È stato ricordato nel 2021, continuo a parlare del secolo passato, nel 2021 da Tiziana Conte, a 200 anni dalla nascita, appunto, accaduta nel 9 aprile 1821. E quindi Tiziana Conte rende omaggio a Charles Baudelaire.
9 aprile 1821, oggi, nacque quindi Charles Baudelaire, nacque a Parigi e ben presto, a soli 6 anni, rimane orfana di padre. Questo è un fatto molto importante nella sua vita, perché poi sua madre, ancora molto giovane, si risposa con un ufficiale molto autoritario, molto più anziano della madre, uomo con cui Baudelaire per tutta la vita ebbe un rapporto molto conflittuale, proprio di rancore, di odio. Giovani, quindi, venne mandato in collegio. Anche lì Baudelaire subito dà segno di essere un ragazzino irrequieto, uno studente incostante, quindi vive un'adolescenza molto malinconica, tormentata. Viene espulso dal collegio, insomma il patrigno pensa, ma proviamo a imbarcarlo, che così magari chissà che si ripiglia. Viene messo su una nave diretta in India, ma anche lì il viaggio non dura moltissimo. Già le Mauritius sente profonda nostalgia di Parigi e rientra. Parigi è la città in cui vivrà tutta la vita, tranne una breve parentesi in Belgio, dove tra l'altro tornerà anche molto malato e poi morirà appunto sempre a Parigi. Conduce quindi una vita davvero molto boemienne, intreccia amicizie importantissime anche con molti artisti dell'epoca, ne cito un paio tra i più famosi, Manet, Courbet, insomma. E poi una donna è stata molto significativa per lui, Jeanne Duval, che le ha ispirato molte delle poesie della sua opera, diciamo massima, che era I fiori del male. E con questa donna visse una passione davvero molto turbolenta, fatta di alti e bassi, ma che però durò tutta una vita. E poi una nota estremamente personale: Baudelaire amò i gatti tantissimo, come anch'io li amo, e a loro ha dedicato tantissime poesie. Solo per questo mi è già simpatico.
Ma veniamo a questi fiori del male, no?
Sì.
Come possiamo definire questa poesia?
Allora, il libro Les Fleurs du Mal escono la prima edizione nel 1855 e contenevano solo 18 poesie. Questo libro fece uno scandalo enorme, gli causò un processo, ed è qui che inizia intorno a lui la leggenda del genio maledetto, squattrinato, dedito al sesso mercenario, alle sbronze, all'uso di droghe, insomma, però che lo rese anche uno dei poeti più importanti del XIX secolo. Sicuramente si può dire che è un esponente chiave del simbolismo e che ha rinnovato profondamente e radicalmente il genere lirico, come anche il suo pensiero. L'intera sua vita, l'intera sua, diciamo, esistenza ha influenzato moltissimi autori a lui successivi, no? Primi fra tutti i poeti maledetti come Verlaine, Mallarmé o Rimbaud, ma anche molti altri, non so, gli Scapigliati italiani, o Marcel Proust, o Dino Campana, e in modo particolare Paul Valéry.
E questa era Tiziana Conte che al microfono di Daniele Oldani nel 2021 ricordava Charles Baudelaire e la sua vita. Infatti dopo di lui la poesia, come spiegava bene Tiziana, cambia direzione, si fa più frammentata, più inquieta, più aderente alla complessità del reale. Cambiamo argomento e ci dedichiamo alle informazioni per chi viaggia. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Faido e Airolo, sono segnalate code di 8 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 20 minuti. Come percorso alternativo si suggerisce il... non funziona, chiedo scusa... niente, non riusciamo a... la insomma, 8 km di coda con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 20 minuti.
aspetto le due e poi vado a prendere il giornale, vieni pure se vuoi. Cosa gira intorno a me? Io tanto non ti vedo più. La tua faccia mi ha stancato, non mi piace più. Il fiato non ne ho per dirti cosa farò. Soltanto che stanotte non mi va di parlare. Piangi pure, senti piangi, ma lasciami stare. Il cuore non l'ho più, sì, l'hai capito anche tu.
Questo era Ron per Questa notte che cade giù negli anni 80, questa era del 1983, ha lavorato molto spesso con Lucio Dalla e questa influenza effettivamente si sente anche qui per Questa notte che cade giù. Costruisce infatti in questa canzone una narrazione più che una semplice canzone, con una progressione, se avete ascoltato il testo e la musica, quasi cinematografica. E cambiamo argomento e non parliamo di cinema ma di famiglia reale, perché nel 2005, oggi, a Windsor si celebrava un matrimonio che per anni era sembrato impossibile, cioè il matrimonio tra Carlo III e Camilla Parker Bowles, un legame che ha attraversato e che aveva attraversato crisi, giudizi severi, cambiamenti profondi anche dentro la monarchia britannica. A distanza di anni e con un ruolo oggi ufficiale e istituzionale, quella stessa figura a lungo respinta è oggi stabilmente nel cuore della corona. Noi riascoltiamo una serie realizzata dal nostro telegiornale in vista della incoronazione nel 2023 di Re Carlo III, e questa serie, questa puntata della serie era proprio dedicata a Camilla Parker Bowles.
È stata la donna più odiata d'Inghilterra, per anni definita la bruttina, l'altra, quella che ha fatto soffrire l'amatissima principessa del popolo. Quando la relazione con Carlo, ancora sposato con Lady Diana, è diventata di dominio pubblico, Camilla Parker Bowles non poteva nemmeno uscire di casa. Adesso, dopo una storia d'amore che dura da decenni, sta per essere incoronata regina consorte. Chi è allora questa donna per cui Carlo ha lasciato la moglie, mettendo a rischio anche il suo trono? Camilla incoronata. Fino a pochi anni fa nessuno lo avrebbe creduto possibile. Dopo le nozze celebrate con Carlo nel 2005, l'opinione comune era infatti che una volta salito al trono, Camilla non avrebbe mai assunto il titolo di regina. Un po' per questioni burocratiche legate alla tradizione reale e un po' per rispetto nei confronti di Diana, ancora molto amata dagli inglesi. A mettere fine però ad ogni dubbio ci ha pensato la regina Elisabetta II, annunciando alla vigilia del suo 70° anniversario di regno che «Quando mio figlio Carlo diventerà re, il mio desiderio più sincero è che Camilla riceva il titolo di regina consorte». Anche Camilla, dunque, il prossimo 6 maggio verrà incoronata. Ma c'è di più. Dopo l'incoronazione cadrà anche la dicitura consorte e Camilla sarà semplicemente regina. Nel 2019 appena il 20% dei britannici pensava che Camilla dovesse assumere il titolo di regina consorte. L'ultimo sondaggio lo scorso anno la dava però in netto recupero al 53%. C'è da dire che nella classifica dei personaggi reali più amati, Camilla è appena in 10ª posizione. La strada per lei però non è che in discesa. D'altra parte non si è mai arresa, non ha mai vacillato, né tantomeno si è mai lamentata. La domanda ora è, dopo il cuore di Carlo, Camilla riuscirà a fare breccia anche in quello del popolo?
Domanda che rimane sospesa, a cui non c'è naturalmente risposta. Noi andiamo avanti con la musica ed è quella di Rete 1, questo è Elvis Presley.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto.
In the ghetto.
Now people, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto.
In the ghetto.
And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. And then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto.
In the ghetto.
And as her young man dies
in the ghetto.
On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in
and his mama cried.
E questo è uno dei brani più impegnati di Elvis Presley, uno dei simboli del suo ritorno artistico ancora oggi, è tra i pezzi che più spesso vengono citati quando si parla del secondo Elvis. Cambiamo atmosfera perché ci occupiamo di un sapere che attraversa i secoli e che spesso resta fuori dai riflettori. Il sapere è quello delle erbe, delle piante officinali, quello di un rapporto diretto con la natura che in molte regioni, anche nella nostra, ha radici profonde nella tradizione contadina, dalle tisane ai rimedi domestici fino agli usi più curiosi legati alla cucina e alla conservazione degli alimenti. Il mondo vegetale, sappiamo, continua ad essere una risorsa concreta ed è riscoperto ormai da tempo dalla fitoterapia moderna e dall'interesse crescente per uno stile di vita più naturale. Questo è quello che ci veniva raccontato nella rubrica Dica a 33 del 2007.
L'incanto del bosco è un mito proprio del mondo fiabesco per la presenza di elfi, gnomi e personaggi magici animati. Ma tanta meraviglia incastonata nella natura selvaggia deriva anche e soprattutto dalla presenza nella natura del popolo verde, ovvero di tutte quelle erbe proprie del mondo vegetale che da sempre ci riforniscono di virtù risanatrici per la nostra salute. E non parliamo soltanto di quanto le piante possano giovarci con tutti i loro principi attivi e sostanze di contorno che ne armonizzano l'effetto terapeutico, ma anche di quanto siano buone, protagoniste di vere e proprie ricette. Ne parliamo con l'autore del libro Le erbe della salute. Benvenuto a Dica 33, Elio Moro.
Ti ringrazio.
Innanzitutto, queste erbe che provenienza hanno?
Queste erbe diciamo che hanno provenienza prevalentemente ticinese, ma naturalmente si trovano anche in Italia, voglio dire, col prezzemolo, il rosmarino, la salvia, le troviamo ovunque, anche nel nostro piccolo orticello. Arricchire, diciamo, come dice il titolo del libro, le bevande, voglio dire arricchire quello che sono i vini, oppure il colore alle varie grappe. Sappiamo che le grappe si possono colorare col mirtillo, col lampone e così via. E il vino lo si può immettere in macerazione, ad esempio, col rosmarino, con la salvia e con altre erbe.
Oltre che godimento per il nostro palato, queste erbe sono anche un vero e proprio toccasana per la salute. Vogliamo ricordare qualche proprietà?
Ma abbiamo sicuramente la salvia, già il nome derivante da salute, ecco, è un rilassante, un calmante, come anche il rosmarino, oppure troviamo l'aglio che ti aiuta a mettere, cioè a livellare la pressione, ecco, e come abbiamo anche il timo che è digestivo, l'anice anche digestivo, non dimentichiamo ad esempio il tè di finocchio per i bambini quando hanno male la pancia, ecco, sono dei calmanti in prevalenza.
E la vecchia azienda agricola, icola, icola.
Mi fa curiosità anche che alcuni di questi prodotti della terra siano anche afrodisiaci. È possibile?
Sì, qui entriamo in un altro campo abbastanza interessante e abbastanza vivace. E come afrodisiaci abbiamo lo zenzero, il colombo, la muirapuama, abbiamo il guaranà, yokimbebe, ma ne abbiamo diverse, ne abbiamo diverse.
E questa era una puntata del 2007 di Dica 33 dedicata alle erbe. Adesso continuiamo con la musica di Rete 1, questa da stragodere perché stiamo parlando di Lucio Dalla in un periodo, quello degli anni 80, in cui guardava spesso all'America da lontano con uno sguardo critico, e lui riesce sempre a trasformare la politica in racconto. La canzone l'avrete riconosciuta, è Washington.
Sto andando a Washington, ma cosa vado a fare? Non lo so. Volo molto in alto, non vedo niente, non si vede un accidente da qui. Lei ha gli occhi a mandorla,
faccina piccola, così, con i suoi fratelli, piccolina come quelli, vuoi vedere la foto? Qualcosa sta ancora volando, lentamente si avvicina, ogni vetro movimento spara, prima che l'altro faccia lo stesso con te, ogni vetro sentimento spara. Stavolta voglio vedere chi è, chi è, chi è, chi è. Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll. Era una macchina negra, adesso mi chiamano Zebra, da quando mi ha messo le braccia di un bianco. Washington, cosa vai a fare laggiù? Solo un sasso, non si vede un casso, non è rimasto in piedi più niente, nemmeno là. Chissà se mi sta ascoltando. Pensando, eccolo lì che si avvicina, ogni piccolo movimento spara, prima che l'altro faccia lo stesso con te, ogni piccolo movimento spara, ma qui non si muove più niente, non è rimasto nessuno, siamo soli e te.
Siamo negli anni Ottanta, dell'84, questa canzone non è una cartolina che arriva da Washington, ma uno sguardo laterale fatto da Lucio Dalla sull'America, ed è proprio questo taglio a rendere il pezzo ancora interessante oggi, anche fuori dal suo contesto storico. La nostra giornata di oggi, 9 di aprile, una data che tiene insieme politica, ha tenuto insieme politica, letteratura e cambiamenti di costume. Abbiamo visto nel 2005 a Windsor si sono sposati Carlo II e Camilla, poi è una giornata che passa anche, che è passata da Zurigo, il 9 di aprile del 1917 Lenin parte proprio dalla Svizzera a bordo del famoso treno piombato, che poi abbiamo sentito piombato non era, per rientrare in Russia e cambiare il corso della storia con la rivoluzione di ottobre. E poi ancora la cultura: il 9 di aprile del 1821 nasce Baudelaire, autore che ha ridefinito il modo di guardare alla modernità, alla città e al disagio. Tracce si ferma qui, Derrick Alberti, un'ottima continuazione d'ascolto, grazie per aver seguito tutte le nostre storie. Adesso Billy Ocean, poi il notiziario delle 15 e a seguire Elisa Manca con Passaggi.
Tracce,